Di piacere che ospitiamo in collegamento telefonico la presidente di Umana, la dottoressa Caprioglio. Anzitutto buongiorno dottoressa Caprioglio, grazie di aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, sempre con piacere.
Eh sì, allora, Umana, più di 140 filiali in tutta Italia, una squadra di oltre 1000 collaboratori per migliaia di opportunità di lavoro. Dottoressa Caprioglio, allora, sono momenti particolari questi per voi, per il vostro lavoro? Quante volte vi abbiamo pensato quando abbiamo visto la situazione molto particolare del mercato del lavoro? In prospettiva c'è la fine del blocco dei licenziamenti, c'è la cassa integrazione, c'è la crisi del mercato del lavoro con centinaia di migliaia di posti persi. Allora, mi perdoni questa domanda, ma per voi il lavoro è cambiato, dottoressa Caprioglio? È aumentato oppure si è in difficoltà? Voglio dire, funziona il mercato del lavoro con voi, visto che ci sono dei punti interrogativi anche su quelli che sono i centri per l'impiego, piuttosto che il ruolo di navigator, piuttosto che il reddito di cittadinanza? Insomma, per voi vi è andato a sostituire a questi soggetti che ho citato io? Com'è per voi il lavoro in questo momento, dottoressa?
Parto dalla fine. Noi non ci sostituiamo al pubblico, siamo delle istituzioni, siamo delle aziende che però siamo autorizzate dal Ministero del Lavoro ad operare quindi siamo gli unici soggetti in grado di intermediare e somministrare assumendo le persone e mandandole nelle aziende. Questo lavoro che fanno le agenzie per il lavoro non le fa nessun altro legalmente, ovviamente. Quindi noi non ci sostituiamo, ma abbiamo un'importante collaborazione col mondo del pubblico, tanto che da 11 anni abbiamo 150 persone dedicate alle cosiddette politiche attive del lavoro, cioè tutti quegli strumenti pubblico-privati che servono proprio a rimettere nel mercato del lavoro chi ha perso un lavoro o a entrare nel mercato del lavoro ai giovani quando ci sono delle opportunità offerte dal pubblico e gestite dal privato. Ma il mercato del lavoro com'è? Beh, il 2020 è stato un anno assolutamente da dimenticare, perché naturalmente noi diamo seguito a ciò che fanno le nostre aziende clienti, però già verso la fine dell'anno abbiamo cominciato a vedere qualche segnale positivo e devo dire che dall'inizio dell'anno stiamo vedendo soprattutto una grande effervescenza da parte della maggior parte delle aziende, che ci chiedono persone, che fanno progetti, e questo è molto importante sicuramente per Umana, ma lo è anche perché le agenzie per il lavoro anticipano sempre il mercato da questo punto di vista, perché è chiaro che quando le aziende si rivolgono a noi vuol dire che hanno ordini e hanno bisogno di velocizzare le loro attività, e quindi questo direi che è qualcosa di positivo. È certo che andiamo incontro a un momento complesso per il mercato del lavoro. Lei ha nominato blocco licenziamenti, ha nominato cassa integrazione, che peraltro c'è, cassa Covid ha sostenuto gli ultimi 12 mesi le aziende e le persone che naturalmente non potevano lavorare. E per quanto riguarda dopo i licenziamenti ci sarà sicuramente un disagio, però io ricordo una cosa, che il mercato del lavoro deve essere visto come fluido, bisogna che le persone capiscano che è nelle loro mani formarsi, riformarsi, essere certo. In grado poi di proporsi per altre attività, perché non dobbiamo pensare che uno ha un lavoro e rimane lì per sempre. Anche perché vediamo che le persone che hanno professionalità, per le persone scusate che hanno professionalità non è così, perché cambiano lavoro. Anche lo scorso anno abbiamo visto un grandissimo fenomeno di cambio di lavoro, e quindi dobbiamo stimolare tutti, e attraverso la nostra area politica attiva lo faremo proprio in tal senso.
Certo.
Perché può aiutare.
Quelle che sono le famose soft skill, no? Poi si è avvicinato in maniera prepotente e inaspettato a causa della pandemia anche lo smart working. Allora, la capacità di adattamento e la formazione, cioè essere tra virgolette vendibili sul mercato del lavoro, giusto? So che a voi sta particolarmente a cuore anche la formazione. Ecco, uno dei piani fondamentali del programma Next Generation, e citato anche dal nostro premier Draghi, sono gli ETS. Allora, spesso sottovalutati, quando in Germania e in altri paesi europei sono effettivamente un qualche cosa di molto importante nella formazione post diploma delle scuole superiori. Allora, so che voi appoggiate, dottoressa, come Umana, il progetto degli ETS affinché vengano rafforzati questi strumenti, che in buona sostanza, ce lo vuole spiegare lei in poche parole, cos'è gli ETS e che cosa fate voi per sostenere questi progetti per la formazione dei nostri giovani?
Allora, gli ETS sono nati ormai 13 anni fa e sono stati il primo e sono tuttora l'unico esempio di fondazioni in cui sono presenti università, aziende, scuole e enti datoriali come Confindustria. E nascono, sono 2 anni successivi alle scuole superiori, proprio per formare tecnici che possono entrare nel mondo del lavoro che sappiamo già che ha bisogno di loro. Certo. Tanto che le ETS hanno un 87% di occupazione nei 6 mesi successivi il diploma. Umana ci ha creduto subito, siamo diventati subito soci degli ETS del Veneto, ma oggi siamo soci di 21 ETS in Italia e collaboriamo con una trentina. Ci crediamo così tanto che abbiamo promosso assieme a Confindustria e a Indire la prima grande fiera virtuale, che abbiamo chiamato con un nome ETS Pop Days, che si svolgerà dal 5 al 7 maggio in forma virtuale, e sarà una grande fiera degli ETS in cui, al quale hanno aderito quasi tutte le fondazioni, una novantina su 108 per intenderci, che avranno il loro stand virtuale, si presenteranno per la prima volta tutti assieme, in modo che le famiglie, i ragazzi, le imprese possono capire cosa sono realmente gli ETS. Certo. E ci saranno 5 convegni sui vari temi, i rapporti con l'università, l'apprendistato, le scuole, insomma sarà presente il ministro Bianchi, ma saranno presenti persone in grado di parlare a pieno titolo di questo fenomeno che è una realtà e che per fortuna adesso sta avendo i riflettori accesi. Però non basta, come diciamo noi in questo periodo, saltare sul carro del vincitore. Chi crede nell'ITS, ha investito, sa che è un impegno importante, che però siccome dà risultati seri, davvero, davvero i ragazzi trovano lavoro, e questo è qualcosa che riteniamo molto importante ed è per questo che lo promuoviamo. Quindi invitiamo le famiglie in primis, i ragazzi, le imprese a collegarsi a www.etspopdays.it. Dal 5 al 7 maggio ci sarà la possibilità di conoscere questo mondo contemporaneamente.
Certo. Allora, dottoressa, tra l'altro, ecco, parliamo appunto degli ETS. Sono svariati i settori in cui i nostri ragazzi si possono specializzare, però spesso uno dei limiti possibili può essere anche l'investimento economico per far continuare ai nostri ragazzi gli studi, no? Allora, se uno dei limiti può essere questo, io so che voi avete avete un progetto anche per far lavorare questi ragazzi mentre studiano questo percorso di 2 anni negli ETS. Ho recepito correttamente, dottoressa? In che cosa consiste
sì,
questo?
Allora, innanzitutto essere iscritti a un ETS, devo dire, adesso non conosco tutte le tariffe, però è veramente una cifra affrontabile. Ma al di là di questo, noi proponiamo uno strumento che esiste, che esiste dal 2015, ma è ancora poco conosciuto, che è l'apprendistato di terzo tipo, che praticamente rende possibile il lavoro in azienda con la frequenza dell'ITS. I ragazzi vengono assunti dall'azienda Umana per conto di un'azienda, evidentemente, sì, e fanno il loro percorso d'apprendistato, che consiste nel frequentare la scuola e stare in azienda. Ma la cosa interessante è che il progetto è concordato. Certo. E quindi i ragazzi vedono, imparano e poi vedono applicate le teorie che vengono insegnate e riportano a scuola quelle che sono invece le caratteristiche più proprie del lavoro. Lei prima parlava di soft skills. Le soft skills non sono una banalità. Certo. E soprattutto lei citava il fatto di essere disponibili, flessibili, adattabili. Ecco, l'adattabilità è qualcosa di importantissimo, sia per porsi nel mercato del lavoro sia per entrare in un'azienda. È importante sapere che l'adattabilità sarà per affrontare il mondo del lavoro sempre più importante, come il problem solving.
Certo.
Questi sono approcci ormai fondamentali.
Lei ha citato proprio prima la capacità di prevenire gli eventi, no? Allora, dottoressa Caprioli, torniamo, ci saranno fra alcuni mesi, prima o poi finirà il termine del blocco dei licenziamenti, alcune aziende sopravviveranno, qualcuna forse anche no. Allora, per i lavoratori, adesso mettersi in moto con la formazione può essere requisito vincente per non farsi trovare impreparati se e quando alcune aziende purtroppo non sopravviveranno? Ci sono delle aziende maggiormente a rischio, altre nei settori emergenti su cui puntare, secondo lei? Quali sono le aziende emergenti su cui
puntare? Ma guardi, io sarebbe facile dire che il mercato dell'IT, di tutto quello che è la tecnologia, è emergente, però la verità dei fatti è che prima di tutto le persone devono un attimo capire se si trovano in un'azienda che purtroppo ha un destino segnato, devono capire, certo, che devono prenderne atto e attivarsi per cercare di formarsi, o comunque già fare un atto di coscienza, sapere che è necessario guardarsi in giro, accrescere certe competenze che magari non si hanno, passare da noi in agenzia, in Umana, presentarsi, è già un passo avanti, perché non c'è niente di peggio per le persone di attendere, perché attendere che cosa? Vorrei dire, puntuando Beckett, aspettando Godot, perché poi se si sa già che il destino è segnato, l'unica cosa è quella di darsi da fare, rendersi disponibili e guardarsi intorno. Non è una situazione piacevole, non è facile, però ci sono le persone che possono aiutare a farlo, senza dubbio. Ci vuole umiltà, bisogna, ripeto, conoscersi e capire cosa manca. Sicuramente il digital gap, come chiamano gli esperti, è un dato di fatto. Oggi se non si ha un approccio, una conoscenza minima al digitale, purtroppo con i nuovi lavori che arrivano non sarà facile, e anche le persone che sono in azienda e rimarranno in azienda stanno facendo delle azioni di upskilling o reskilling. Prova ne sia che esiste il Fondo Nuove Competenze, che serve proprio a questo, per le persone che sono nelle aziende, proprio per adeguare la formazione alle nuove esigenze, perché non dimentichiamo che anche le aziende sane, soprattutto le aziende sane, hanno fatto e stanno facendo un'opera di riorganizzazione, perché non sarà più nulla come prima, non è un motto, ma è qualcosa di assolutamente vero.
È uno dei capisaldi del piano di ripresa e resilienza, è più volte detto in questi giorni dal Premier e anche dal Ministro Brunetta, è proprio la riforma, cioè togliere quei cavilli burocratici, meno peso alle lobby, riforma anche dei contratti della pubblica amministrazione. Allora, tutto questo secondo lei è un indicatore forte che dobbiamo cambiare le cose perché questi fondi arrivino e perché la nostra economia e di conseguenza il mercato del lavoro anche cambi in positivo? Può essere questo il momento giusto?
Guardi, il Premier Draghi ha invitato tutti ieri nel discorso alle Camere alla responsabilità e alla corresponsabilità per il futuro del Paese. Io lo vivo quasi come un sogno il fatto che possano accadere tutte queste cose, perché senza di queste non è che ci sia un futuro per il nostro paese. Sono fondamentali soprattutto perché sono concatenate. Devo dire che sono emerse tante debolezze che forse sono rimaste nascoste, ma oggi che ci sia qualcuno che ha detto in maniera chiara che il re è nudo, aiuta tutti quanti, perché nascondersi la testa sotto la sabbia non aiuta a crescere. Credo che il nostro paese abbia una grandissima opportunità, dove il ruolo delle imprese è fondamentale e dove c'è realmente la volontà di avere un mercato del lavoro agile, che sia adeguato ai tempi, ribadisco, perché non è possibile stare in questo mercato del lavoro se non si fa un atto di adeguamento ai bisogni reali. Certamente costerà un po' di più a chi era abituato a fare sempre lo stesso lavoro e pensava che sarebbe stato uguale per tutta la vita, è sicuramente difficile, può essere anche uno stimolo per mettersi in gioco, e credo che mettere in movimento le proprie competenze sia anche un rimettere in moto la propria vita in qualche modo, perché è qualcosa di nuovo, certo. Le cose nuove per lo più, di solito, almeno dal mio punto di vista, aiutano.
Ah beh, certo, mi permette un'ultima domanda anche a carattere locale. Noi, prego. Come sa, dottoressa, viviamo qui nelle Dolomiti, quindi viviamo molto con il mercato anche turistico, no? E di conseguenza, ecco, ci sarà anche bisogno di riadattarsi anche nel mercato turistico. Adesso pare che stia ripartendo. Io vedo anche noi, sono diverse alberghi, ristoranti che cercano per la stagione estiva. Si riparte, ma si riparte come? Anche il lavoro stagionale nel turismo cambierà rispetto a questi che sono i cambiamenti in corso, anche con riferimento chiaramente a questo ultimo anno che abbiamo passato?
Certo, il turismo non sarà escluso, e più aggiungo che il territorio qui stiamo parlando è un territorio che ha in prospettiva grandissimi spazi per il turismo, oltre a pensare, ma questo è un mio pensiero personale, perché lo sento anch'io per me stessa, che tutti noi abbiamo una gran voglia di vacanza, di spostarci, sentiamo la mancanza di farlo. Quindi io credo che il turismo, insieme a quello che sarà il mondo retail, saranno i primi a riprendere velocemente, e poi di conseguenza tutte le filiere che sono legate a questo ne beneficeranno.
Dottoressa Caprioglio, la ringraziamo moltissimo per queste utili informazioni e aggiornamenti che ci ha dato. Le auguriamo buon lavoro a lei e a tutto lo staff Humana. Grazie, dottoressa.
Grazie a voi e gli ascoltatori.